Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Ci siamo, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari.
E da Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Ciao Andrea, ciao Giorgio in regia, ciao a Francesco Tringali e a Daniele Petroselli. Petroselli in redazione.
Caro Stefano, dopo la, possiamo dire, ubriacatura di partite
di
ieri sera,
lasciami dire che è stato fatto un lavoro da Sky straordinario. Credo che ci sia stato, voglio dire, un giorno da ricordare per tutto, per come è riuscito il programma. Io non ho visto tutto, poi ho deciso, Marco, non ho visto una partita, ho visto tutte le partite tranne l'Inter, poi sono andato a recuperare gli highlights, e perché andava su Amazon, no?
Sì, sì.
È stato uno spettacolo eccezionale, sembravano degli highlights live, cioè come se tu a un certo punto, come popcorn, un gol dietro l'altro. All'inizio è stato eccezionale, poi anche con questo aggiornamento in tempo reale da parte di Gianluigi Bagnolo, complimenti a lui, ma a tutta la redazione di Sky, a tutti i tecnici, perché hanno fatto un lavoro enorme. E poi tu l'hai fatti per tanto tempo, sai che la diretta gol con 8 campi è un discorso, con 17 campi in contemporanea, stiamo parlando dell'ultima giornata decisiva, determinante, dove si mettono i verdetti, con questa classificona che cambiava,
mamma,
in continuazione,
mia, sì.
Quindi questo pathos, questa attesa, no? Di capire se, soprattutto relativamente alle italiane, una scendeva, una saliva, un'altra, a un certo punto ce n'erano tre all'inizio, poi c'è rimasto solo l'Inter.
Un tourbillon. No, è stato
Marco,
bello.
Ci sono gli ospiti, non facciamoli aspettare.
Ah, adesso vedete, cambiamoci più il campanello.
Chi è questo? Iris,
avete messo la segretaria, hai capito? Qui ci stiamo evolvendo, caro Impallomeni.
Marco, ci sono gli ospiti, ecco. Non facciamoli aspettare.
Anche una voce carina.
Hai capito.
Non so se piace a loro, adesso glielo chiediamo. Facciamo dare il voto alla segretaria e ai nostri amici.
Intelligenza artificiale.
Mimmo Cugini, buon pomeriggio.
Ciao,
Mimmo.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Voto alla segretaria?
10
sempre, a prescindere.
Ragione, non si fanno aspettare gli ospiti.
Paolo Pacchioni, buon
ciao,
pomeriggio Paolo.
Buon pomeriggio a tutti, ciao, voto 10 anch'io, dai.
Vai, 10. Adesso andiamo da colui che le pagelle le fa ed è molto severo, Franco Piantanida, ciao Franco.
Oddio, buongiorno, il concierge avete messo, molto bene, molto bene ragazzi. Abbiamo aumentato di una stella che già, voglio dire, a livello di hotelleria radiofonica eravamo ad alto livello.
Grazie.
Hai capito?
Bene.
Grazie. Allora ragazzi, io abbiamo così, veniamo da questa serata, al di là che insomma le partite poi erano veramente tante, era anche difficile poterle vedere tutte. Io sinceramente vi dico, ho visto la Juve e ho messo diretta gol, perché così ero aggiornato continuamente e vedevo, però mi sono visto nello specifico la Juve. Allora vi lascio il primo pensiero veramente libero su ieri, la serata di ieri, veramente una vostra dedica iniziale a chi volete, e poi dopo vi chiedo io delle cose, andiamo nello specifico. Dai, facciamo da qui. Stefano, parti tu, la prima dedica di ieri sera a chi la fai?
Al Toro. Lautaro Martinez. Punto.
Tripletta. Capito? Non segna, trascinatore e goleador.
Esatto.
Ok. Vado da Cugini, Mimmo.
A Inzaghi, mezz'ora di calcio di livello altissimo.
Bene, quindi già due valutazioni sull'Inter. Vado da Paolo Pacchioni.
Cambio gioco, io la dedica la faccio a Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Sciocchi, Alfredo Provenzali, Claudio Ferretti, Riccardo Cucchi, perché ieri sera abbiamo vissuto una serata d'altri tempi, con la contemporaneità, con le emozioni delle squadre che prima erano avanti, prima erano indietro. Anche noi in radio abbiamo trasmesso tutte le radiocronache, 5 campi collegati, lo studio che aggiornava completamente la classifica. È stata una serata veramente adrenalinica, bella, divertente.
Bene, bravo, condivido.
Bello.
Vado da Franco Piantanida. Franco,
alla Superlega, riposa in pace.
Che è il numero uno.
No, però a parte gli scherzi, adesso bisogna dire che sappiamo, no? Cioè, siamo stati travolti quella notte di aprile, di ormai 3 anni fa, dalla Superlega, eccetera. Ieri sera siamo arrivati all'ottava giornata di un girone della questa nuova Champions League, dove non c'è stato nessuno 0-0, nessuno 0-0 all'ottava giornata, in mezzo alla stagione. Insomma, se qualcuno voleva più spettacolo, perché poi si dice sempre così, dal tennis alla Formula 1 a qualsiasi altro sport, al calcio compreso, e quindi Dio benedica la Champions League, in questo caso la nuova Champions League.
Sì, 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 ci siamo divertiti. A me piace, guarda, prima c'erano dei messaggi che parlavano che non è bella questa formula, che non ha avvantaggiato le big. Io adesso non lo so se ci sono, io credo qualche vantaggio le big
l'hanno avvantaggiato le big.
Qualche vantaggio
l'hanno sempre sostenuto, a me piace molto. Questo campionato, sì, mini campionato. Sì.
Poi scusa, le big, quelle vere, hanno vinto sempre.
Sì. No, cioè, è stato bello anche vedere qualche squadra in difficoltà di grande blasone, però esatto, ragazzi,
bellezza
no?
È vedere anche per esempio Bayern Monaco, Real Madrid,
City ha ciuffato la qualificazione all'ultimo ieri.
Adesso ci sarà probabilmente un City Bayern, un City Real Madrid, straordinario, no?
È già subito belle partite, no? Voglio dire, poi
sembrava democratico, insomma, come forma.
Ma poi c'era l'impossibilità dei calcoli, cioè noi eravamo abituati al girone che dopo 3-4 partite comunque più o meno la strada era segnata, il pareggio va bene a tutte e due, eccetera. Il pareggio va bene a tutte e due è scomparso perché mentre tu ti metti d'accordo ce ne sono altre 8 che ti possono superare, e questo ha portato alla totale assenza dei biscotti, ha portato a partite comunque sempre aperte con squadre che hanno comunque provato a giocarsela a vincere. Mm-hmm. Anche perché non bastava arrivare nelle prime 8, arrivare seconda e arrivare settima c'è la differenza, e quindi comunque la motivazione c'è stata per tutti fino all'ultimo minuto.
Bene, io andrei un po' sullo specifico, partirei dalla Juventus. Grandi messaggi critici ci stanno arrivando, ragazzi. Da oggi, io prima ho aperto la diretta dando spazio completamente agli audio, e vi devo dire, insomma, che molti messaggi negativi sono all'indirizzo dell'allenatore e di come è stata costruita la squadra. Io vi lascio a voi la parola, il vostro pensiero. Non so se c'è un colpevole in questo momento e chi è il colpevole in casa Juve dopo la sconfitta di ieri sera. Mimmo Cugini, parto da te.
Beh, secondo me sono tutti colpevoli, ma più di tutti chi ha fatto questa squadra in estate, cioè Giuntoli, e chi la manda in campo cambiando ancora giocatori ogni 3 giorni senza che la squadra abbia un'identità. Non si vede la Juve, cioè io la Juve di Motta, se mi chiedete qual è, io non ve lo so dire. Ieri ho visto UEA terzino destro con Savona in panchina dopo aver visto per tutto l'anno Savona titolare partendo dalla next gen. Non so se è una voglia di stupire. Poi mi sorprende anche molto la comunicazione di Thiago Motta, perché è sempre uguale in qualsiasi modo vadano le partite, cioè non è possibile che lui ogni volta dica dobbiamo resettare e ci prepareremo per la prossima. Cioè alleni la Juve e, come ha detto giustamente Conte, come abbiamo sempre sostenuto noi nelle vostre trasmissioni, se vai alla Juve devi vincere, cioè è inutile che ci raccontiamo. Poi Conte lo dice pro domo sua, perché quando era all'Inter diceva che non doveva vincere, ma quello è un altro discorso. Però mi pare evidente che il flop della Juve sia clamoroso, almeno quanto quello del Milan. La differenza è che il Milan ha già cambiato allenatore e non è cambiato niente o pochissimo. E la Juve si porta dietro invece un rincorrere qualcosa che però non si capisce cosa è, perché qua non si tratta neanche di mandare in campo in maniera sbagliata, cioè qua proprio non c'è un modo di andare in campo, c'è una confusione totale, c'è una gestione anche degli uomini, di giocatori come Danilo, e qua ti rimbalzo la società al quale è stato proibito di salutare i tifosi. Cioè siamo veramente a vedere delle cose che non sono assolutamente da Juve.
Stefano Impallomeni.
La situazione è peggiorata notevolmente, ha un senso di vuoto, di incompiutezza, di disagio, di confusione, come ha detto Mimmo. C'è poco altro da aggiungere, tutti colpevoli, e la situazione è grave, molto grave, Marco.
E come si può porre rimedio? Pensi che ci possa essere il rischio esonero
sembra un effetto domino, uno da una spinta all'altra e nessuno poi dopo riesce a salvarsi. Insomma, mi sembra che Erkan De Niro, mi ricordo, mi colpì una frase di Robert De Niro, disse il talento sta nelle scelte. Ha ragione. Cioè, se le toppi, cioè è la differenza di ogni lavoro, è una scelta giusta, chi è più bravo quello che sbaglia di meno, e secondo me Erkan ha dato carta bianca a Giuntoli ha dato carta bianca a Motta ha dato carta bianca alla squadra, perché è un foglio bianco. Ieri abbiamo assistito a un Benfica, tra l'altro aveva preso 3 pere contro Casa Pia, la Mada Pia, come si chiama quella squadra, la sesta in classifica, una cosa, ha rivitalizzato una squadra che è stata raccontata, poi ho sentito i commenti che nemmeno voglio che vedono le partite, perché Benfica non è che sta vivendo un momento così, così florido nella Liga Portoghese. È terzo a 6 punti dallo Sporting Lisbona, che ieri ha pareggiato contro il Bologna, e agli stessi punti del Porto, che rischia di uscire fuori dall'Europa League. Vedremo stasera cosa accadrà. Questa è Benfica,
Piantani-
e questa è la Juve.
Piantanida.
Secondo me oggi possiamo tranquillamente dire che, più che scelte sbagliate, ma è più grave quello che sto per dire, secondo me, da un punto di vista di valutazione, è stata una sopravvalutazione. Cioè, sbagliare una scelta è peggio che sopravvalutarla. Cioè, faccio un esempio: il Milan ha sbagliato a scegliere Fonseca, fine, stop, non è stato sopravvalutato l'acquisto di prendere Fonseca, è una scelta sbagliata, poi si può rimediare tagliando quel ramo. Ora, la Juve, secondo me, farà molta più fatica a trovare un nuovo filo, perché è stato sopravvalutato Thiago Motta, è stato sopravvalutato Giuntoli, è stato sopravvalutato Coop Miners per prenderlo come faccione di mercato che hanno messo in copertina. E questo, secondo me, poi vado con Stefano, perché io penso sempre, poi, quando, ovviamente stiamo parlando di miliardi ormai di anni fa, a un visionario calcistico e non solo, ma per quello che ha dimostrato, non più di certo perché lo dico io, ci mancherebbe altro, Berlusconi sceglie Sacchi. E però bisogna vederlo, cioè bisogna capire bene cosa c'è dietro Sacchi, bisogna capire bene cosa c'è dietro Thiago Motta, dietro la stagione scorsa di Thiago Motta. Secondo me oggi, o dietro Giuntoli eccetera, o dietro Coop Miners, secondo me oggi c'è la capacità di chi ha preso le varie scelte, e quindi ho tirato in ballo tutte le varie componenti che hanno gestito la Juventus, non escludendone nessuna, mi fanno pensare che ognuno, qualcuno alla proprietà ha sottovalutato Giuntoli, Giuntoli ha sopravvalutato Thiago Motta, Thiago Motta ha sopravvalutato delle scelte di mercato che poi sono state fatte.
Sopravvalutazione di tutti. Paolo Pacchioni.
Mi sembra che sia un'analisi perfetta. Il fatto è che non sempre puoi pescare Sacchi, altrettanto vero è che quando la Juventus ha annunciato Thiago Motta un po' tutti eravamo convinti che comunque fosse una scelta convincente, poi perché magari tutti abbiamo la tendenza a innamorarci dei fenomeni, però è anche vero che, insomma, le premesse erano buone. Poi ovviamente allenare il Bologna e allenare la Juventus sono due mestieri diversi, anche il pacco giocatori comunque è diverso, soprattutto sono diverse le aspettative. E poi la cosa che secondo me è più inquietante è che il Thiago Motta di oggi è peggio del Thiago Motta di ottobre-novembre, perché se ottobre-novembre poteva esserci da un lato ancora l'attesa per un rodaggio che si stava completando e anche comunque l'idea che questa fosse una squadra che lavorava anche in prospettiva, ci troviamo 3 mesi più tardi a dire che sono stati fatti non dei passi avanti ma dei passi indietro, perché evidentemente Thiago Motta inizialmente aveva delle idee, ha visto che comunque non attecchivano, ha cercato allora di prendere un giorno una direzione, un giorno un'altra, a quel punto fai confusione, i risultati non ti aiutano e poi fai flop. Anche nella gestione dello spogliatoio l'ho trovato un po' indelicato. Allora, se tu metti alla porta Vlahovic, perché di fatto lo lasci fuori 3 partite di fila, perché arriva Colomuani e gioca subito titolare Colomuani con Vlahovic che viene subito accantonato, non puoi pensare che 3 giorni dopo in Champions possa diventare lui l'uomo che ti trascina, perché è chiaro che quello è un Vlahovic demotivato, fuori posizione, che
poi gli arriva un pallone,
fa la fatica.
Poi non gli arriva un pallone,
un pallone, perché poi c'è questa difficoltà storica, perché fare il centravanti nella Juve in questi anni è più difficile che farlo da altre parti.
Ieri c'era Aldo Serena, insomma è stato un fior d'attaccante, a un certo punto il telecronista a fianco gli fa: Aldo, mi fai una valutazione di Vlahovic? E lui: come faccio a valutarlo? Non gli è arrivato un pallone.
Ha ragione.
Sì, però aggiungo anche che nel calcio di oggi se lo vanno anche a prendere ogni tanto.
Ho capito, però questa è una valutazione che va fatta, Stefano.
Sì, no, va fatta, ma voglio dire, tanto tutti e quattro, tutti e cinque abbiamo detto più o meno, insomma, quello. Ieri c'è stato veramente, ha detto bene Paolo, ma 10 passi indietro, Marco. Cioè, all'inizio della stagione io ero tra questi, pensavo che Motta potesse incidere, poi però mi sono reso conto, oggi tu hai titolato fuori il colpevole, abbiamo detto tutti i colpevoli, ma non è un modo di salvare, cioè di individuare
che
una persona.
Esatto.
Motta sul campo, giunto nella costruzione, anche nell'assunzione di una responsabilità diversa da quella del direttore sportivo un po' smarcato, perché c'è il direttore sportivo a Napoli dove c'è il faraone dietro, dove c'è lo scouting, c'è Micheli, c'è una struttura, lui fa là, però poi c'è sempre De Laurentiis che governa la baracca. John Elkann c'ha altre cose a cui pensare adesso, credo, leggermente più importanti, credo.
Sì.
a occhio, non vorrei scivolare nei fatti sociali, politici,
no.
Affari suoi, un po' anche voglio dire
nostri. Affari nostri.
Ma detto questo, in generale la Juve sta roba qui è tutta nuova, di zecca.
E quindi bisogna pazientare?
Vanno a chiedere, io ho un sacco di amici juventini che mi dicono, ma che... Stefano, ti sento una volta, cioè difendi Thiago Motta, quell'altro il giorno dopo invece... Ma io non metto in discussione il valore di Thiago Motta, metto in discussione adesso, in questo momento, sì, questo sì, la sua comunicazione, ha ragione Mimmo, ma ieri parla in spagnolo a Giovanni Guardalà, mio caro mio, ed è tu.
Sì.
Ah, scusami, sì, è vero, stavo parlando... Allora,
spagnolo.
O sono due le cose, o lui è un modo ironico di parlare un'altra lingua rispetto a voi, io vado avanti, cioè, non sappiamo se... è permaloso, se è presuntuoso, allora secondo me è indiscutibilmente bravo, però è alla Juventus, anche lui deve fare un passo, cioè devi trovare l'intelligenza di una persona, la miglior competenza in alcuni momenti è l'intelligenza, allora lui la deve dimostrare. Se tu mi fai, adesso faccio un esempio, mi fai il capitano di giornata, adesso ti porto alcuni esempi, se Vlahovic non becca una palla, se Weah fa il terzino destro, se Locatelli e Kommeiners fanno la panchina e fai Thuram e Douglas Luiz con il tridente leggerino da pesi piuma in una partita in cui tu devi necessariamente vincere, non è che se sai vabbè tanto l'amministro poi con l'Empoli, no, tu devi vincere, stai alla Juventus, cioè lui deve mediare tra la sua idea che non si vede, adesso non si vede più, e i risultati. Poi dopo ha ragione Mimmo, è un disco rotto, è sempre stesso tono, perché ormai il calcio è anche, anzi soprattutto, comunicazione, quindi dialettica, dall'altra parte la ruvidezza di Consessao, crisi simili, la ruvidezza di Consessao e il suo tono, come dire, vabbè, ma adesso pensiamo all'Empoli, ma non, adesso con tutto il rispetto, non sei l'Empoli, sei D'Aversa che dici, abbiamo perso a Torino, adesso vediamo a Lecce, che poi succede? Va a Venezia, cosa, cioè, e tanti tifosi juventini dicono, oh, ma che è una barzelletta, dove siamo, su scherzi a parte? Ah, io sono d'accordo con te. Non abbiamo questa cultura, Marco, purtroppo, in Italia. Cioè, allora, Ferguson, Klopp, hanno avuto... Sì. Cioè, per avere i successi devi poter fallire, devi saper fallire.
Esatto. Però in
però,
Italia non c'è questo, dai.
Cioè,
allora,
capisci, non è così facile.
Un giro veloce, Mimmo, a questo punto, visto che io ho chiesto, bisogna avere pazienza oppure bisogna cambiare, ragazzi? Ditemi proprio velocemente. Cioè,
No, allora, io aggiungo una cosa al discorso di Stefano.
Sì.
Cioè, perché tu puoi anche avere pazienza perché credi in un allenatore. E gli allenatori adesso sono tutti... mediamente bravi. Il problema è che lo devi dimostrare quando vai alla Juventus, perché poi ci sono le categorie di allenatori. Quelli che sono bravi a Bologna non è detto che siano bravi alla Juventus.
Esatto, ok.
Ma soprattutto, se non c'è l'idea di calcio, cioè a me mi vanno bene anche gli allenatori cosiddetti talebani, quelli che sanno giocare in un solo modo, tipo Zeman, 4-3-3 esasperato, difesa altissima. Se va bene fanno 5 gol, se va male ne beccano 5. Quella è un'idea di calcio che può essere giusta o no, che piace oppure no, ma è un'idea di calcio. Io quest'anno nella Juve non vedi l'idea,
chiaro.
Il vero problema è questo, cioè io non so come gioca la Juve e siamo arrivati a febbraio, quindi non so se bisogna avere pazienza. Io direi che bisogna avere pazienza se io vedo un lavoro che nei mesi cresce anche tra mille difficoltà, anche tra tante sconfitte, ma non importa, però seguo una linea che mi vuole portare, poi magari è solo un'ipotesi, però ci provo, a un certo tipo di calcio. E questo io non lo vedo.
Questo non si vede l'idea. Pacchioni, che bisogna fare, ti chiedo?
Guarda, capisco che insomma prudano le mani ai tifosi della Juve. Però
io ti leggerei i messaggi, quello che stanno scrivendo.
Sì,
ha un solo nome e cognome, Thiago Motta.
La controdomanda che faccio io è: mandi via Thiago Motta, benissimo, chi prendi? Perché devi anche fare dei conti con la realtà. Allenatori top a disposizione non ce ne sono. Se devi partire con una nuova scommessa, a sto punto prova a finire con Thiago Motta nella speranza che magari qualcosa cambi. Ripeto, perché... non vedo, cioè io sarei anche a favore del cambio per dare la scossa eccetera, ma se devi fare il cambio come il Milan, ragazzi, scarso era e scarso rimasto, ha avuto tre reazioni discrete, anche mi sembra con Seisau un filo più fortunato negli episodi di Fonseca, perché comunque con Seisau risorge la prima partita di Supercoppa con la Juve con un rigore regalato, un autogol assurdo,
okay.
Con l'Inter finisce che fa gol al 95esimo dopo essere stata sotto due volte. Col Parma fa due gol nel recupero, insomma, quindi il valore della
squadra
non
è migliorato, il Milan non è migliorato, dai,
e anche nella Juve, cioè comunque può arrivare anche Berzot, ma comunque giochi con Bangula, Savona,
siamo stati. No, no, chiaro. E, Piantanida.
No, secondo me il problema è che la Juve, cioè sono due problemi diversi secondo me Milan e Juve. La Juve oggi fa più fatica del Milan a guardare al primo luglio di quest'anno. Parliamoci chiaro, la stagione di Juventus e Milan, voglio dire, a meno di rocambolesche vittorie di Milan e Champions League, Juve in Champions League, idem, perché sennò non vincono nient'altro. Ma il Milan ha vinto la Supercoppa, ma sappiamo come l'ha vinta. Cioè, il vero problema sarebbe soffermarsi su questa stagione qui. Le scosse che ha avuto il Milan ha avuto delle scosse in questa stagione, i due derby vinti, e non è poco vista l'Inter di adesso, Real Madrid, la Supercoppa, come è venuta? La Juve non ha mai avuto delle scosse. Ora, se io mi stupirei se la Juve, come la intendiamo noi, proprio a livello proprio di essenza più che di essere sportivo, che ha rappresentato da sempre, se la stagione dovesse andare avanti così, confermasse Thiago Motta anche l'anno prossimo. Mi stupirei e secondo me farebbe la scelta sbagliata. Se poi la stagione da qui in avanti migliora, vince tutte le partite, noi, pur non vincendo niente, ripartiamo con questo progetto perché questa è la nostra idea. Però,
mamma mia, c'è chi dice di andare a prendere subito Roberto Mancini. Vabbè, vediamo. E siccome non è un'idea, noi l'avevamo
anticipato.
Sì.
Allora, sarebbe una soluzione mediatica perché piace un po' a tutti, sai, funziona così, no? Amico del media, sei Sky, cioè amico un po' di tutti, no?
Sì.
Funziona così?
Sì.
Giusto.
Eh?
Stile, si veste benissimo.
Sì.
Outfit, perfetto.
Sì.
De calcio,
pettinato
de
bene.
Calcio, qualcosina capisce?
Sì.
Juventino vicino a compaesano Piero De Mimmo, lì vicino De Iesi, ancora Juventino da ragazzino. Quindi esce la storia. Ma Roberto è vero, sono sempre stato Juventino, però poi sono diventato.
È vero. Mimmo conferma.
Roberto lo conosce, un amico. Quindi Roberto Mancini sarebbe il profilo perfetto. Il nostro amico l'ha buttata lì. Ci sarebbe. Ma chi adesso al posto di Motta c'è sempre spazio, voglio dire, per delle soluzioni. Io concludo, Marco. Cioè Motta, lo sai che cosa mi... Motta caratteriale è difficile. Cioè il prossimo anno tu continui con Motta, vuoi avere ragione lui.
Sì.
Alla sua
è spigoloso.
È spigoloso, capisci?
È spigoloso. È così. Mimmo, ti sto per salutare, dimmi solo, ma con Sessao ci arriva in fondo?
Sì, in fondo ci arriva, ma io credo che ci arriverà anche Thiago Motta in fondo, perché la Juve non cambia in corsa. Sarri venne esonerato praticamente a marzo, ma poi vince lo scudetto e la Juve lo tiene fino a fine stagione. Quindi poi è chiaro che gli ultimi mesi saranno molto importanti. Con Sessao ci arriva in fondo, a meno che non fa pugni anche con Cardinale e Forlani. Allora se fa pugni pure con loro, credo che sia. Però se rimane nell'area dei giocatori,
vabbè. Franco, quanti ne cambieresti al Milan?
Di giocatori?
Tanti,
quasi tutti. Ma non è che lo dico io, il problema è che lo dice l'allenatore. Cioè lo dice l'allenatore, la differenza anche tra Milan e Juve è questa, l'allenatore mette sul piatto il problema, dice ragazzi questa squadra quando va a andare su una parte, cioè è una squadra da scosse, come sono i giocatori, Teo è un giocatore da scossa, perché se vuole la vince da solo, ma se vuole, Leao è un giocatore da scossa, perché se vuole ogni tanto, poco, la vince da solo, ma gli altri? Però lo dice, ragazzi questo è il primo tempo più brutto della mia carriera da allenatore, sarà un po' colpa sua che è arrivato da due settimane, o più colpa dei giocatori che sono lì ormai e anche a fine di un ciclo lungo. Lo dice, alla Juve nessuno sta dicendo niente, oggi questa parte di comunicazione è una parte che non si può perdere.
Possiamo dire che Sessao è il miglior opinionista. Sul mercato, sul Milan.
Mi piace.
Però è più facile perché la campagna acquisti non l'ha fatta lui.
Esatto.
Smentirebbe se stesso.
Questo è vero. Chiudo con Pacchioni sul Milan e ci salutiamo. Un pensiero veloce, Paolo.
Ma guarda, sì, bisogna riconoscere a Sergio Conceição una grande onestà intellettuale nell'analisi delle partite. Detto questo, secondo me al Milan non basta la scossa, non basta l'onestà. È una stagione deludente e credo che deludente rimanga, e anche lì le responsabilità partono dalla società, dalla sopravvalutazione di cui sopra, anche in questo caso di alcuni giocatori,
e poi anche appunto in chi va in campo. Il problema del Milan è che i due giocatori che hanno più talento sono anche quelli che hanno meno continuità,
sì,
e quindi appunto verissimo. Ogni tanto puoi pescare il jolly, ma la continuità certo. Sei destinato ad accumulare ritardo.
Vi faccio salutare dalla segretaria, che è molto educata.
Ciao Marco, volevo ringraziare gli ospiti per i voti. Buona giornata dalla Betty.
Ah, Betty, ci abbiamo Betty noi, capito ragazzi? Voglio dire, Betty è un bel nome. Quindi, capito? Betty, eh? Abbiamo fatto una nuova Betty. Assunzione. Grazie Betty, grazie a tutti voi, un abbraccio
ciao,
ragazzi.
Mimmo, ciao Paolo,
a presto.
Ciao, buona giornata a tutti.
Grazie, veramente grazie. Ci fermiamo, break. Hai visto, Betty è molto educata, molto garbata.
Mi piace questa
elegantissima, nuova. Elegantissima, tra poco.